La stampa, 5 febbraio 1992, tecniche di ascolto. La stravagante accoppiata voce-udito di Alfred Tomatis. Identificate in laboratorio curve d'ascolto tipo sulle quali l'udito si modella, interventi elettronici per portare al massimo i potenziali espressivi individuali. Emettere un suono significa elaborarlo, autocontrollarlo, poi lanciarlo nello spazio e sentire se corrisponde a quello che volevamo creare. L'accoppiamento dell'udito e degli organi della voce resta sicuramente uno dei successi più stravaganti dell'avventura evolutiva della specie umana. L'orecchio, inizialmente antenna dell'ascolto, capace di localizzare i suoni, viene stimolato ad analizzarli sempre più rapidamente, giungendo a discernere le differenti componenti delle strutture acustiche meglio di quanto non saprebbero fare i nostri migliori apparecchi di misura, se si tiene conto del poco tempo di cui dispone per effettuare questa operazione. Progressivamente l'orecchio abbandona il ruolo di semplice rivelatore per evolversi in perfetto ed incomparabile analizzatore, riuscendo ad intellettualizzare il suo sistema di ascolto. Infatti, non vi è niente di meno fisiologico del parlare. Nonostante si tratti di un fenomeno umano, non esiste nel catalogo anatomico dei nostri accessori un organo fisiologicamente preposto a questo effetto. Il carattere veramente informatico del linguaggio umano implica un adattamento più profondo di tutto l'organismo. Emettere un suono significa innanzitutto autocontrollarlo, elaborarlo e immaginarlo come lo si vorrebbe, per poi lanciarlo nello spazio e ascoltarlo per giudicare se corrisponde a quello che pensavamo di creare. Colui che parla è il primo ascoltatore del suo linguaggio e beneficia prima di chiunque altro di quanto ha formulato. Questo meccanismo consente di riconoscere e misurare la fluidità verbale, assicurando la continuità del discorso nei diversi parametri della catena parlata. In altre parole, grazie a questo gioco di autoascolto, l'operatore sa di parlare, può riconoscersi e può valutare il volume, il ritmo e l'intonazione che gli è indispensabile dare in ogni momento del suo discorso. Egli infine è in condizione di giudicarne il valore semantico, ossia il carattere informativo che ha desiderato imprimere. Questo ascolto, diretto su se stesso, è sotto la dipendenza dell'udito, quindi dell'orecchio. L'orecchio diventa dunque l'organo principale di controllo di ogni informazione emessa verso l'esterno, del gesto vocale informativo, del linguaggio. Esso è paragonabile quindi al regolatore di un sistema che governa e pilota la formazione, esercitando alcune funzioni principali: la rilevazione uditiva entro i limiti di alcune frequenze, tra i 16 e i 20.000 Hz, la selezione delle bande passanti e la determinazione della qualità di produzione, il controllo uditivo delle intensità acustiche, la memoria dell'atto già concluso che agisce sull'elaborazione dell'atto futuro. Il parallelismo fra l'udito e la fonazione è stato tradotto in una formula che vuole semplicemente sottolineare un fatto fondamentale. La voce non riproduce altro che quanto l'orecchio ode. In altri termini, un soggetto può emettere solo i suoni che il suo orecchio è in grado di percepire e controllare. A lato di fattori piuttosto facili da concepire, da prevedere e misurare, ne esistono altri più profondi che testimoniano la grande fragilità di questa recente acquisizione dell'autoascolto. Questi fattori sono per lo più di ordine psicologico. Quello di ascoltare e ascoltarsi è un atto volontario, una conquista tardiva dell'evoluzione umana, mentre è automatico l'atto di udire, pronto a subentrare, se solo sopraggiunge un ostacolo in grado di minare questa labile strutturazione funzionale. Una possibile difesa allo shock è la disattivazione della funzione dell'ascolto. L'orecchio riprende la sua funzione primaria, quella della difesa, quella che avverte del pericolo e precede l'ammonimento. Vengono così identificati i principi primi dell'audiopsicofonologia. In laboratorio, tentando di ottenere delle risposte sul linguaggio umano, si è rivelato possibile ritornare alle condizioni di udibilità primordiali, al tempo della costruzione del linguaggio. È stata identificata una curva d'ascolto tipo in un campo di frequenze comprese tra 125 e 800 Hz, che ha rivelato l'optimum dell'intelligibilità del linguaggio quando con un picco a circa 300 Hz presenta un'inclinazione di circa 6 decibel per ottava. È stato curioso vedere quanto sia plastica la curva di risposta dell'udito, che molto rapidamente si modella e si conforma alla curva imposta. Oggi siamo in grado di intervenire elettronicamente sulle curve d'ascolto degli individui, portando al massimo il loro potenziale espressivo nei campi dell'oratoria, dell'apprendimento delle lingue, della manifestazione creativa, pur continuando la ricerca di una risposta definitiva ai quesiti che un simile affascinante meccanismo solleva.